facciamo un applauso più forte per il Re dei Re. Lui è degno della lode, lui è degno della gloria, amen. Oh, alleluia, alleluia. Stamattina voglio parlarvi di qualcosa che sta parlando e lavorando nella mia vita, e come sento anche da mio padre, è qualcosa che sta parlando alla Chiesa, perché ho sentito tanto da quello che lui ha detto, quindi ho detto: Signore, bene o male, ci ho azzeccato. Oggi voglio parlare dell'essere uno, di che cosa significa e del perché Dio vuole che noi siamo uno. Giovanni 17, dal verso 17 al 24 dice: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. E io ho dato loro la gloria, al verso 22, che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Se voi leggete dal verso 17 al verso 24, Gesù parla proprio di questo, e mercoledì alla preghiera l'apostolo ha citato questi versi. Nel pomeriggio, quando meditavo, ho meditato su questi versi, e lui poi li ha citati alla preghiera. Ho detto: Signore, ok, ho capito. E Gesù dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. E al verso 23 continua: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù ribadisce un concetto: affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Fa che siano uno come noi siamo uno, Gesù dice al Padre. Gesù, io ho pensato, avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa. Avrebbe potuto dire: Padre, fa che siano fedeli. Padre, fa che siano perseveranti. Padre, fa che siano eccellenti, ripieni di potenza. Ma Gesù chiede una cosa: fa che siano uno come noi siamo uno, affinché il mondo creda. Il mondo crederà quando ci vedrà uno. Oh, il mondo non crederà dalle nostre belle parole. Il mondo non crederà dalle nostre opere. Il mondo crederà quando ci vedrà uno. Gesù l'ha detto, questa è stata la sua preghiera al Padre, e questo è quello che lui ci chiede oggi. Oh, non so se vi siete accorti che essere uno non è facile. Dio ci ha mostrato il modello di cosa significa essere uno. Dio ci ha mostrato per eccellenza qual è il modello. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno. Oh, loro agiscono, loro vivono, loro operano come uno. Eppure noi sappiamo, noi crediamo che sono tre persone. Ognuno di loro ha delle qualità, ognuno di loro ha delle funzioni diverse, ma loro agiscono come uno. Sono il modello perfetto dell'unità. E in Genesi 1, al verso 26, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. Non era un lavoro di una persona solamente, non riguardava solamente Dio. Lui dice al Figlio e allo Spirito Santo: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E Dio mi ha mostrato questo, lo Spirito Santo in questi giorni mi ha mostrato questo. L'unità si dimostra nel fare qualcosa. L'unità si dimostra quando fai qualcosa. Dio dice: facciamo. Dio non dice: parliamo di qualcosa. Dio non dice: pensiamo a qualcosa. Dio dice: facciamo. L'unità, noi come Chiesa la possiamo dimostrare solamente in una maniera, facendo. Possiamo parlare di unità, possiamo cantare che siamo uno, ma se noi non la facciamo l'unità, noi non stiamo seguendo il modello che Dio Padre ci ha mostrato. L'unità non la puoi spiegare a parole, ma la dobbiamo dimostrare con i fatti. E uno dei modi per fare questo è lavorando, è servendo, è compromettendosi di più con il regno e la Chiesa. Sapete, noi usiamo male questa parola, il compromesso, ma questa parola si allaccia perfettamente a questo discorso quando noi la vediamo sotto un punto di vista diverso. Io mi devo compromettere col regno e con la Chiesa, significa che io devo metterci tutto quello che posso e servire nella Chiesa. Fratelli e sorelle, questo messaggio non vi farà sorridere, non è simpatico. Io ho detto, ma come, la prima volta che predico in Chiesa? La domenica voglio sembrare simpatica, voglio che le persone sorridano. Oh, lo Spirito Santo mi ha detto, io non ti ho scelto perché sei simpatica. Noi non dobbiamo essere simpatici a qualcuno, noi dobbiamo servire e seguire la parola di Dio e la sua volontà. Oh, possiamo non piacere a qualcuno, non so se ti sei accorto che non puoi piacere a tutti. Io non piaccio a un sacco di persone, oh, ma la cosa che mi interessa è piacere a Dio, se piaccio a Lui va bene. L'unità produce azione, produce un movimento. Dio ha detto facciamo, vediamo altri esempi, altri modelli di unità. In Genesi 11, dal verso 1, facciamo una lettura dal verso 1 al verso 9. Or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avvenne che, mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi si stabilirono. Essi dissero l'un l'altro, orsù, facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco. E usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta. E dissero, orsù, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua e questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Qual era stato il problema? Il problema non fu l'unità. Queste persone si unirono insieme e dissero, costruiamoci una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome. Quando l'Eterno discese per vedere la città e la torre, disse, sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua. E questo è quello che essi hanno cominciato a fare. Dio stesso è dovuto scendere sulla terra perché lui ha detto, loro se io non li fermo ce la faranno sicuramente. Erano di una stessa mente, avevano uno scopo, erano uniti per uno scopo. Volevano costruire una torre che arrivasse in cielo, una torre fatta di pietre. E io ho riflettuto su questo, ho detto, Spirito Santo, rivelami. E lo Spirito Santo mi ha fatto sentire, il problema non era che loro stavano costruendo qualcosa, loro lo stavano facendo con mezzi umani. Stavano facendo con pietre. Per arrivare in cielo non puoi usare mezzi umani. Per arrivare a Dio tu non puoi farlo coi tuoi sforzi, con le tue energie, col tuo talento o col tuo dono. O per arrivare a Dio tu lo fai attraverso Gesù e lo fai attraverso un rapporto quotidiano con Lui. Loro erano uniti in una cosa negativa. Dio stesso è dovuto scendere dal cielo, dice la Bibbia, per fermarli, e li ha confusi. Quando si è uniti, quando si parla la stessa lingua, quando si ha uno stesso pensiero, fratelli e sorelle, nessuno ci può fermare. Dio stesso in persona è dovuto scendere, altrimenti nessuno li avrebbe potuti fermare. E questo noi lo dobbiamo vedere come modello di credenti, di cristiani, di chiesa. Tu ti devi sentire appartenente a una chiesa, appartenente a una realtà, appartenente a una famiglia. Tu non devi venire qui la domenica solo per ascoltare la parola, quello ti serve per poi poter lavorare. Lavorare è una cosa che noi forse pensiamo che non serva molto nella chiesa, o Dio vuole che noi stiamo felici, che ci riposiamo. Oh, non è affatto così, non è per niente così. Ora ve lo farò vedere, ve l'ho detto, non vi sarò molto simpatica oggi. Che dici? Se per me io non ci sono. Un altro esempio, Giosuè 6, dal verso 1, qui abbiamo un esempio positivo di che cosa significa essere uniti. In Giosuè 6, dal verso 1, dice così: or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. L'Eterno disse a Giosuè. Al verso 3, voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta, così farai per 6 giorni. Al verso 4, 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7° giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Dio sta parlando a Giosuè. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà un grande grido, allora le mura della città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Al verso 6, così Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe di corno di montone davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo: andate avanti e marciate intorno alla città e gli uomini armati marcino davanti all'arca dell'Eterno. Così, quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe di corno di montone davanti all'Eterno si misero in marcia e suonarono le trombe, e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. Gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, mentre la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. L'Eterno parlò a Giosuè. L'Eterno parla al capo. Dio parla al capo. Dio non parla con tutti di quello che si deve fare nella Chiesa, di quello che la Chiesa deve fare. Dio parla al capo, perché Dio si muove nell'ordine. Dio è il creatore dell'ordine e Lui si deve muovere nell'ordine. E Giosuè, guardate cosa fa. Dio parla a Giosuè. Giosuè non va dal popolo e gli dice: fratelli, questo è il Papa, fratelli, no. Giosuè dice, non dice: fratelli, siccome Dio mi ha detto che dobbiamo fare queste cose, per favore, se potete, vi mettete qui in fila uno dietro l'altro e camminate, fate questo giro attorno alla città per 6 giorni. Giosuè dà ordini al popolo.
Gli ordini? Io sono libero in Cristo.
Non ho legami con nessuno, gli ordini. Dio parla a Giosuè, Giosuè parla al popolo e dice quello che dovevano fare esattamente. Noi a volte, fratelli e sorelle, ci facciamo troppi schemi. Noi sappiamo già come deve andare. Noi siamo in Italia il paese degli insegnanti. Noi sappiamo insegnare su tutto. Oh, allenatori, vero? Noi sappiamo insegnare su tutto. È un difetto della nostra nazione. È una maledizione della nostra nazione. Con chiunque parli, ognuno sa tutto su quell'argomento e abbiamo sempre da che dire. Giosuè parla al popolo e gli dice esattamente quello che devono fare e nessuno, dico nessuno, commenta. Oh, fratelli e sorelle, erano delle cose assurde quelle che dovevano fare, dovevano girare intorno a delle mura per 6 giorni senza dire una parola. E la cosa peggiore era che il 7° giorno dovevano urlare. Tipo pazzi, ma nessuno disse niente. Il comando era venuto da Giosuè e siccome erano sicuri di chi era Giosuè, loro hanno ubbidito. Oh, a volte noi dobbiamo parlare di meno e ubbidire di più. Noi a volte dobbiamo commentare di meno e obbedire di più. Noi, fratelli, vi darò una rivelazione stamattina. Noi non siamo chiamati a capire. Noi siamo chiamati ad ubbidire. Oh, Dio non ci ha detto quando capirete fate. Dio ci dice ubbidisci. Stamattina l'abbiamo anche sentito, noi non siamo chiamati a capire e allora voi mi potreste dire ma come? Io non devo capire quello che devo fare? Non sempre è così. Quante volte diciamo ai nostri figli di non fare delle cose e loro non capiscono perché? Non sempre è così, non sempre possiamo capire, non siamo chiamati a capire. E se Dio ci ha chiamati a ubbidire, io vi voglio dire, ubbidiamo, perché dopo l'ubbidienza c'è un frutto, perché attraverso l'ubbidienza tu mangi i prodotti migliori del paese. E non è una cosa che mi sono inventata, non è una cosa che si dice, è la parola di Dio. E la parola di Dio va ubbidita. La parola di Dio non va adattata alla nostra vita, la parola di Dio va ubbidita. Noi siamo chiamati a obbedire e il popolo fece esattamente quello che Giosuè aveva detto loro. Atti 2, il Nuovo Testamento, al verso 1. Oh, come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e perseveravano, scusate, verso 46, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Al verso 42 noi vediamo azione. Essi erano riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E leggiamo anche gli altri versi, il 43. Ed erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore cuore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Oh fratelli, questi versi mi parlano di fame di Dio. Queste persone, i discepoli, avevano visto Gesù salire al cielo e loro si riunivano e perseveravano nella preghiera, negli incontri, stavano insieme con una sola mente. Oh, una sola mente, un solo obiettivo. E la Bibbia dice: succedevano miracoli attraverso gli apostoli, attraverso i discepoli. Non c'era più Gesù, ma i miracoli continuavano a esserci. Oh, questo deve accadere ancora oggi nella Chiesa. Io lo voglio vedere, io lo voglio vivere, e non mi arrenderò fino all'ultimo respiro che avrò, fino a che io non vedrò questo nella Chiesa. Persone che fanno miracoli, persone che fanno prodigi, ma tutto deve partire da una sola mente, da un solo pensiero. E vedete, questi versi di Atti mi parlano di movimento. Io quando immagino loro che perseveravano, loro che si riunivano, loro che preparavano le cose, loro che si dividevano i compiti, parla di azione. L'unità produce azione, e se l'unità produce azione, io non so come dire, la disunità, non so se si può dire, o l'essere divisi, produce staticità. Se l'unità produce azione, quando non sei unito, quando sei diviso, tu diventi statico, fermo, ti fermi, bloccato. In Numeri 13, al verso 27, dice così: stiamo parlando delle spie che furono mandate per vedere se questa terra si poteva prendere, si poteva conquistare. E al verso 27 dice così: così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci ha mandato, vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Al verso 30: Caleb allora colmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Nei versi precedenti 10 spie avevano dato un resoconto negativo. Avevano detto: è vero, c'è il latte, c'è il miele, ma ci sono i giganti, ci sono troppe difficoltà, ci sono troppi impedimenti, non ce la possiamo fare. E allora Caleb calma la folla che aveva cominciato a mormorare. Vedete, quando non c'è unità inizia il mormorio. In Sicilia siamo molto bravi, ma credo anche in Toscana. Al verso 31 dice: ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura. Oh! Solo Giosuè e Caleb diedero un resoconto positivo, mentre le 10 spie sottolinearono tutti i problemi che c'erano in quel paese. Dio aveva detto a Mosè che lo potevano conquistare, che c'era un paese, che c'era una terra promessa. Amen, Dio l'aveva detto, c'è una terra promessa, ma le circostanze, ma quello che videro con gli occhi naturali fermò queste 10 persone. Solo Giosuè e Caleb invece erano invogliati e dicevano: andiamo, perché non lo possiamo conquistare, noi ce la possiamo fare, se Dio ha detto che ce lo dà, lui ce lo dà, perché il nostro Dio è un Dio di promesse. E loro erano motivati, loro erano agguerriti, volevano conquistarlo. Ma la disunità di queste 12 persone provocò il vagare nel deserto per 40 anni. 40 anni. tutta la vecchia generazione, capitanata da queste 10 spie, morì nel deserto. Sapete una cosa? Ho sentito questo molto forte. Anche Giosuè e Caleb vagarono per 40 anni nel deserto. Anche se loro avevano un'opinione diversa, restarono 40 anni nel deserto a causa dell'incredulità e della disunità di quelle 10 persone. La disunità, la divisione fa ritardare l'adempimento della promessa. Non solo per chi è fautore della disunità, ma anche per chi non lo è. Dio non ha debiti con nessuno e Dio fece entrare Giosuè e Caleb nella terra promessa, gli unici due che entrarono, ma con ritardo rispetto a quando sarebbero potuti entrare. Questo è quello che produce l'essere divisi, fratelli e sorelle. Noi dobbiamo parlare di queste cose perché questo è quello che può accadere anche a noi. Giosuè e Caleb vagarono nel deserto, ma Dio poi ricompensò la loro fede e non si diedero mai per vinti. Sapete una cosa? A volte noi pensiamo che forse le autorità su di noi possono sbagliare. Giosuè avrebbe potuto pensare questo, ma questo Mosè, ma che gli passa per la testa? Ma come? Noi possiamo entrare, noi possiamo conquistare, e Mosè invece dà retta al popolo, dà retta alle 10 spie, noi lo possiamo fare. Giosuè non ha mai alzato una parola brutta contro Mosè, mai. Eppure Mosè diede ascolto al popolo. Diede ascolto a quelle 10 spie e restarono bloccati nel deserto per colpa di Mosè, probabilmente. Era il capo, bastava una sua parola. Ma Giosuè è stato sempre fedele a Mosè, sempre, non si è mai lamentato. Quando Mosè andava a pregare, Giosuè era là dietro che guardava Mosè e pregava. Quando Mosè si alzava, Giosuè era lì accanto a lui. Questo ci parla di essere uno. Oh, probabilmente non saremo capiti, probabilmente non saremo apprezzati, probabilmente il nostro resoconto non sarà visto bene. Oh, ma se tu rimani fedele, Dio ti ricompenserà. È Dio che porta avanti, è Dio che ci innalza. Noi non dobbiamo farlo con i nostri sforzi, noi non dobbiamo farlo con le nostre ragioni. È Dio che ci porta avanti. A volte questo messaggio non viene compreso e a volte dobbiamo stare lì a cercare di sgomitare, di fare qualcosa per farci ragione. Oh, ma il pastore non mi capisce. Oh, ma perché la mia autorità non comprende quello che voglio dire? Fratello e sorella, se così è, abbi pazienza, è Dio che ti porta avanti. Non ti preoccupare, perché se Dio ti ha promesso e tu stai seguendo la sua volontà, Dio ti porterà nella terra promessa, Dio ti condurrà nella terra promessa, non devi farlo tu con i tuoi sforzi. Giosuè, nonostante potesse entrare in quella terra, aspettò e non disubbidì mai Mosè, non disubbidì mai ciò che Mosè diceva, si fidava. Satana sta cercando di pervertire tutto quello che Dio ha creato. Noi non ci fidiamo più di nessuno. Questa società non si fida più di nessuno. Oh, per certi aspetti è buono. Noi diciamo ai nostri figli, se uno sconosciuto ti si avvicina, non vai via, non parlargli, non dargli confidenza, lo diciamo, è giusto. Ma quello che Satana sta facendo nella mente delle persone è Non fare più avvicinare nessuno all'altro, non fidarsi più, perché tanto tu mi potrai ferire, perché tanto tu mi deluderai. Io ho una certezza nel mio cuore. Mio Dio, il mio Dio, mio Padre, oh, non mi deluderà mai, e io non vivo la mia vita per gli altri, io vivo la mia vita per Lui, il mio rapporto è con Lui, non con gli altri, non devo vivere per l'eternità con gli altri. Oh, ci vedremo in cielo, spero, ma non dobbiamo per forza stare insieme noi tutta l'eternità. Io voglio stare col Padre, oh, non lo vedo da una vita. A volte mio marito mi dice: che bello, quando saremo in cielo ci faremo fare due case vicine. Io no, no. Io lo amo moltissimo, ma in cielo voglio stare per i fatti miei. Casa mia, tutta mia, e basta. Vabbè, magari possiamo dividerla, grande, però deve essere grande. Noi non dobbiamo mollare, noi non dobbiamo smettere di ubbidire, anche se si tratta di stare 40 anni nel deserto, pesante. Ma ce la possiamo fare. Non mollare il tuo servizio per un'incomprensione o per una delusione. Le delusioni arriveranno e non ci possiamo fare niente, né io né voi. Arriveranno, saremo delusi, perché io non la penso esattamente come la pensa Nicola su tante cose. Su tante cose i suoi pensieri mi sembrano da pazzi. Anche i miei a lui probabilmente, ma non me lo dice. Voi potrete essere delusi da me. Voi potrete essere delusi dall'Apostolo. Ma come mi potrà deludere? Sì. Il pastore vi potrà deludere. Noi non facciamo le cose per le persone, noi non facciamo le cose per non ricevere delusione, o perché altrimenti se facciamo così ricevo delusione, allora non faccio nulla. Io faccio le cose per Dio. Se poi ricevo delusione, oh, posso ricominciare. Dio ha dato Gesù affinché io possa avere la possibilità di ricominciare ogni giorno. È per questo che il mio Padre ha dato Gesù. Dio non vuole che noi siamo comparse. Non ti accontentare di un premio da comparsa. Oh, Dio ha preparato per te l'Oscar da protagonista. Non ti accontentare di essere una comparsa nella Chiesa, nei servizi, nel servizio a Dio. Non ti accontentare di questo posto. Tu sei chiamato a molto di più. Tu sei chiamato a essere attivo, tu sei chiamato a sfruttare il potenziale che c'è in te, perché Dio te lo ha dato. Dio ha dato il meglio che aveva affinché tu lo possa servire con eccellenza. Non ti accontentare di un premio da comparsa. Io vi voglio dare la mia testimonianza. Nessuno di noi potrebbe credere alle parole predicate se fossero solo parole. Noi dobbiamo dimostrare che siamo servi di Dio con l'esempio. Io vi voglio dire questo: questa settimana il mio papà mi ha detto: Marta, domenica predichi tu. Me l'ha detto martedì. Ero a scuola, stavo scrivendo alla lavagna, ho letto questo messaggio, mi sono fermata 10 minuti così. I bambini, maestra, tutto a posto. E stavo così. E dentro di me è un milione di pensieri. Ma no, ma tu non ce la puoi fare, ho un sacco di cose da fare. Questa settimana ho degli ospiti, questa settimana ho tante riunioni a scuola. E No, non ce la posso fare. È giusto così. Nessuno mi può rimproverare per questo. Nessuno mi può dire, oh, no, lo potevi fare, perché lo capirebbero tutti, ho un sacco di cose da fare. Ma una voce dentro di me mi ha detto, tu ce la puoi fare perché devi dimostrarlo col tuo esempio che ce la puoi fare. E sapete, io ci credo che ognuno di noi ha un sacco di impegni, ognuno di noi lavora tantissimo, io ci credo perché lo so, lo vivo ogni giorno nella mia pelle, sulla mia pelle. Io arrivo la sera a casa distrutta, che se non fosse che ho 3 figli da sfamare, mi butterei sul letto, ma le cucina lui tanto, mi butterei sul letto e direi arrivederci a tutti, ci vediamo domani. Io lo so che ognuno di noi lotta ogni giorno con la quotidianità. Ma le persone non ci seguiranno per quello che diciamo. Le persone ci seguiranno per quello che faremo. Io non posso predicare il servizio, io non posso predicare che siamo uno e dobbiamo essere uno se mi tiro indietro. E io ho risposto così, non sono pronta, ma non mi voglio tirare indietro. Non me la sento, una frase importantissima, ma non mi posso tirare indietro. Servire il Signore, io non so se vi siete accorti, ha un costo. E se non stai pagando un costo, vuol dire che non lo stai servendo. Servire il Signore significa rinunciare a se stessi, rinunciare a ore di riposo, rinunciare a weekend rilassanti, rinunciare a volte anche alle vacanze. Parolacce. Perché dico parolacce? Le vacanze. Io lavoro tutto l'anno, è vero, noi lavoriamo tutto l'anno e abbiamo bisogno di vacanze. Ma io vi voglio dire, se oggi io ho una famiglia benedetta, se ho un matrimonio felice, se non mi manca nulla, non è perché ho passato le mie vacanze in giro per il mondo, mi piacerebbe, un giorno lo farò, ma è perché ho dedicato quelle ore che mi rimanevano libere all'opera di Dio. Oh, e non è una cosa che fai senza pensarci. Ha un costo, non è semplice, non è semplice. Qualcuno può dire, oh vabbè, ma tu lo puoi fare, ci sei abituata, è la tua vita. No! Servire il Signore ha un costo, costa, ti costa sacrificio, ti costa ore e ore per stare alla sua presenza e dire, Signore, dammi un messaggio, dammi una parola. Servire il Signore costa, fratelli, e io so che molti di voi qua dentro stanno servendo il Signore, ma io so che c'è di più, io so che c'è di più, io so che ci può essere una chiesa attiva, completamente attiva, che serve il Signore e non si tira indietro. Io so che questo può accadere, io so che ci possiamo compromettere di più con la chiesa e col regno. Io lo so, è così, si può fare di più. Io sono soddisfatta di quello che abbiamo raggiunto fino a oggi come chiesa. Se ci pensiamo, in questo weekend c'è stata una conferenza per i bambini, un gruppo di giovani è a Biella con armi e noi stiamo andando avanti lo stesso. Oh, un gruppo è a Rimini a predicare. E noi siamo qui, la domenica sta andando avanti uguale, vi voglio dire, siamo una chiesa attiva, ma io vi voglio anche esortare ancora di più a essere più attivi, a compromettervi di più. Se tu non fai un servizio, se tu non sei coinvolto, coinvolgiti. Non aspettare che qualcuno venga da te, non aspettare, perché potrai stare lì ad aspettare, aspettare e non fare nulla per tutta la vita. Comincia a fare. E quando tu penserai al regno e alla chiesa, Dio penserà a te, Dio si occuperà di te. Noi lo diciamo spesso, ma è la verità, è così. Se tu cominci a pensare al regno, alla chiesa, è Dio che si prende cura di te e dei tuoi bisogni, è Lui che si fa garante con te, e non devi farlo con le tue forze, perché tu lo stai servendo e Dio ti porterà avanti e Dio risolverà i tuoi problemi. E noi siamo abituati a dire troppi no, ho troppi impegni, faccio troppo tardi, faccio troppo presto, non me la sento. Questa frase, mamma mia, a me mi fa impazzire, non me la sento. Cos'è che non ti senti esattamente? Non me la sento. Ma cosa, fratelli e sorelle, prendiamoci noi stessi e alziamoci in piedi. Non rispondiamo non me la sento. Gesù, se avesse risposto così, ma dove saremmo noi oggi? Se Gesù avesse detto, oh Padre, devo andare sulla terra, devo vivere come uomo, devo morire sulla croce, non me la sento. Ogni nostro non me la sento è un'anima che se ne va all'inferno. Mi dispiace dirvi questa cosa così pesante e dura, ma è così. Ogni nostro non me la sento è un'anima che sta andando verso l'inferno. Dobbiamo dire più sì e meno no. In Seconda Timoteo, al verso 4, Seconda Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5 dice così: ti scongiuro dunque davanti a Dio, al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e a fuor di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Oh, qua l'apostolo Paolo parla a Timoteo, gli dice: predica la parola, insisti a tempo e a fuor di tempo. Ma lo sappiamo che significa a tempo e a fuor di tempo? Sempre. Sempre insisti a tempo e fuor di tempo. E al verso 5 dice: tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Sopporta le sofferenze. E sempre in Seconda Timoteo, al capitolo 1, dal verso 6 dice così: per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. Oh, Paolo parla a Timoteo, gli dice: soffri! Noi abbiamo frainteso a volte il Vangelo. Oh, ma la grazia, c'è la grazia, c'è l'amore. Sorridiamo alla vita. Il Vangelo vuol dire sofferenza. Ve l'ho detto che non ero tanto simpatica. Il Vangelo vuol dire sofferenza, stanchezza. Noi non possiamo sminuire il Vangelo perché siamo nel 2017. Noi non possiamo sminuire l'opera degli apostoli che hanno dato la loro vita soffrendo. Dio non vuole che noi dobbiamo subire sofferenze fisiche. Dio non vuole che noi dobbiamo subire sofferenze, ma se c'è da soffrire per il Vangelo, noi dobbiamo essere pronti a farlo. Perché ditemi una cosa, quale differenza c'è tra noi credenti qui e i credenti che muoiono ogni giorno perseguitati? Solo che sono stati sfortunati di nascere in una nazione piuttosto che in un'altra? Se fosse così, avremmo un Dio cattivo. Noi siamo chiamati a servire il Signore, anche se questo ci procura delle sofferenze. E in Matteo 11, al verso 29 e 30, la Bibbia ci dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Oh, finalmente! Qui Gesù ci dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Noi a volte lo male interpretiamo questo verso. Vedi? È il Signore che ci dà riposo. Perché sta insistendo tutta la mattina invece a dirci che dobbiamo soffrire? Gesù ci dice: prendete il mio giogo perché è dolce e il mio peso leggero. Ma vi do una rivelazione: sempre peso è. Oh! Se no lo chiamava in un altro modo. Il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero, ma sempre peso è. Quando noi ci affidiamo a Dio e quando la nostra vita è consacrata a Lui, all'opera Sua, Lui ci dà riposo in quello che facciamo. Lui ci dà riposo non perché ci sdraiamo e ci buttiamo a terra e diciamo: il Signore l'ha detto. Lui ci dà riposo in quello che facciamo. E sapete, ci sono delle volte che ci stanchiamo veramente tanto, ma quando arriviamo da un viaggio o quando arriviamo da una missione, quello che ci diciamo è sempre: quando è la prossima? Perché siamo chiamati a servirlo, perché questo è quello che ci soddisfa. Oh, questo ti deve soddisfare nella vita, fratello e sorella, perché qualsiasi altra cosa che oggi ti soddisfa e ti dà passione, un giorno finirà, un giorno cesserà. E che cosa farai? Ma servire il Signore, essere fedeli nel servizio, questo ti appagherà per sempre. Questa sarà la più grande soddisfazione, questa sarà la tua più grande gioia. E nonostante la sofferenza e nonostante il peso, tu potrai dire: Signore, io vengo a te, tu mi dai riposo mentre io lavoro per te. E questo è il segreto di un cristiano, è questo che siamo chiamati a fare, non a riposare sui nostri divani. Noi siamo chiamati a dare di più, e non importa l'età che hai, perché io sento dire troppo spesso: e voi siete giovani. Oh, io c'ho un esempio vivente davanti a me, che se dico che è anziano si offende, ma da quando lo conosco, e ormai sono quasi 37 anni, non l'ho mai visto un giorno fermo, mai. Eppure oggi c'ha
63.
Ora fa 63 anni. Ah, 64, cioè. Non sappiamo bene l'età in famiglia, ma non vi preoccupate, è una cosa. Questo fa parte 64. 63, mia madre gliene aggiunge, è una cosa così. Oh, l'ho visto sempre così. E sapete una cosa, quando io ero bambina, se io oggi sono quello che sono e voglio servire il Signore, i miei figli con me devono servire il Signore, perché non c'è alternativa. è perché io vedevo lui che serviva il Signore, vedevo mia madre che serviva il Signore, e in qualunque posto noi andavamo per servire il Signore, perché non andavamo mai in altri posti, io vedevo quest'uomo che lo faceva con tutta la passione, oh, con tutta l'energia, con tutto quello che poteva, e potevamo dire, potevano dire, vabbè, giovane. Questo è un fischio per te. Oh, ma io so una cosa, che fra 10 anni lui farà ancora così. E la cosa mi motiva a fare di più, fratelli e sorelle, motiviamoci, perché c'è tanto ancora da fare in questa regione, siamo solo all'inizio e io non voglio morire non avendo visto niente. Io voglio fare delle cose, voglio essere partecipe del risveglio, e quello che sto facendo mi sembra così poco, voglio di più, io voglio di più, voglio vedere giovani che lodano e adorano il Signore, ma non 10, neanche 20 e neanche 100, io voglio vedere migliaia di giovani che lodano e adorano il Signore, e lo fanno con tutto il cuore, e questo dipende da me e dipende da te. Servire il Signore è impegnativo. Gesù è venuto per, oh, non per essere servito. Gesù ci ha insegnato che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E se conosci, se tu hai conosciuto Dio, se tu hai conosciuto Gesù, veramente, tu non puoi fare a meno di servire. Isaia 6, al verso 5. Isaia 6, al verso 5, dice così. Allora io dissi, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. E poi più avanti, io non me lo sono segnato, più avanti Dio gli dice, ma chi manderò? Chi andrà per me? Non me lo sono segnato.
Chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi, eccomi, manda me.
Oh, cosa fa Isaia? Isaia prima di tutto dice, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Quando tu conosci Dio, la prima cosa che tu fai è vedere quanto sei impuro davanti a Lui. Quando tu incontri, impatti con la santità di Dio, tu dici, io non ce la posso fare, io sono perduto. Ma Dio ti dice, e Dio stamattina ti dice, ma chi manderò? Chi andrà per me? E quando tu conosci la santità di Dio, e quando tu vedi Dio, tu non puoi fare a meno che dire, manda me. Stamattina Dio ti dice, ti ridice, te lo ricorda, chi manderò, chi andrà per me? Noi dobbiamo rispondere, manda me. Non lo può fare qualcun altro, o se lo può fare non sono fatti miei, ma manda me, scegli me. Dio porterà avanti la sua opera, io lo dico sempre, lui la porterà avanti, perché lui è Dio, e se lui ha deciso che la sua opera andrà avanti, la sua opera andrà avanti, lui lo farà con me o lui lo farà senza di me, questo dipenderà da me, ma io voglio che lui lo faccia con me. E tu devi desiderare la stessa cosa, devi desiderare che Dio lo faccia con te, perché tu devi essere protagonista, non devi essere una comparsa. E sapete, c'è una cosa meravigliosa che Dio ci vuole dire stamattina. Tutto quello che tu devi fare, tutto il servizio che tu devi dare a Lui, tu non lo devi fare da solo, perché noi siamo uno. Siamo chiamati a servire insieme. Siamo chiamati nello stesso esercito per servire insieme. E io vi voglio dire una cosa. La Bibbia ci dice in Genesi: non è bene che l'uomo sia solo. Dio lo dice quando crea la donna. Ma questa è la volontà di Dio. Dio odia la solitudine. Dio non vuole che l'uomo sia solo. Tu devi avere amicizie nella Chiesa. Tu devi avere relazioni nella Chiesa. Tu non ti devi fare ingannare da Satana, perché lui vuole che noi rimaniamo soli, che noi ci isoliamo, che noi stiamo da soli perché non veniamo capiti. Dio vuole che noi non stiamo da soli. Tu devi avere relazioni nella Chiesa. E io vi voglio dire questo: quello che ti deve attrarre di una persona, quello che devi amare di una persona, non è il suo carattere. Noi non dobbiamo stare insieme perché abbiamo un carattere affine. Tu non mi devi piacere nel tuo carattere. Io non sono chiamata a stare con te per il tuo carattere o per i tuoi pregi o i tuoi difetti. Io sono attratto dalla fede che tu hai. Noi siamo chiamati ad avere relazioni in base a quello in cui crediamo. E in 1 Samuele 18, al verso 1, dice così: quando ebbe finito di parlare a Saul, l'anima di Jonathan rimase legata all'anima di Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Davide aveva appena dato il resoconto di quello che aveva fatto, non aveva usato parole particolari, aveva detto semplicemente quello che era successo, e Jonathan rimase legato all'anima di Davide perché si innamorò della fede di Davide. È questo che ci deve attrarre dei fratelli e delle sorelle. Noi non dobbiamo stare insieme per andare a cena insieme, quello può essere bello, ma noi ci dobbiamo stare insieme per la nostra fede, perché io insieme a te posso essere una potenza molto più potente di me da sola. Tu insieme ai tuoi fratelli puoi essere una ricchezza molto più importante per la Chiesa rispetto al fatto che sei da solo. Questa è una consapevolezza che noi dobbiamo ricevere. Non dobbiamo cadere nel tranello di Satana che ci vuole divisi. A lui sta bene che noi siamo offesi e che viviamo nell'offesa. A lui sta bene che noi non abbiamo relazioni l'uno con l'altro. Fratelli, non cadiamo in questo tranello. Allora mi potreste chiedere: ma allora dobbiamo stare male insieme? Se io non sto bene con quel fratello? Non dobbiamo stare male insieme, ma dobbiamo fare di tutto per stare bene insieme. Ci sono le difficoltà? Ci possono essere le incomprensioni, e ci saranno, fratelli e sorelle, ce ne saranno. Amore, ce ne saranno, ma noi non dobbiamo metterci una pietra sopra, perché la pietra sopra una pianta non risolve il problema. La pianta trova e fa radici ed esce. E vabbè, io con quel fratello ci ho messo una pietra sopra, però ognuno ha la sua strada. Questa non è la volontà di Dio. Dio vuole che noi estirpiamo la pianta di rancore e ricostruiamo e rifacciamo. E non avere amicizie è una trappola. E la Bibbia ci dice che Satana va attorno come un leone, cercando chi possa divorare. Lui va attorno cercando qualcuno da divorare e trova sempre qualcuno. Il qualcuno che trova è quello che si isola dalla massa. Se tu ti isoli e vivi da isolato dalla Chiesa, Satana ti divorerà. Io non voglio che oggi voi abbiate paura, ma io voglio che oggi voi siate attenti a capire quale piano c'è. Satana va attorno cercando chi possa divorare. A volte, sapete, noi riceviamo critiche perché diciamo sempre: voi venite in chiesa, stiamo in chiesa, vieni in chiesa a servire il Signore, vieni, facciamo, vieni, stiamo qui, pensando che lo facciamo per business, pensando che lo facciamo per un rendiconto personale. Più siamo, meglio è. Oh, noi lo diciamo perché Satana va attorno e cerca chi è isolato. E quando io vi dico, e ve l'ho detto tante volte a tante persone, lo continuerò a dire: vieni, vieni, non stare solo, non ti appartare, non stare a pensare, perché poi i pensieri arrivano, perché poi pensi e quello mi ha detto e quello mi ha fatto, è tutto il tempo così. Non stare solo, vieni, vieni e sta insieme ai fratelli e le sorelle, perché questa è la potenza che può sconfiggere il male nella nostra regione. Ognuno di noi ha la potenza per farlo, ma insieme, uniti, siamo l'unica potenza che può fare molto. Non ti isolare. L'essere uniti porta servizio e porta relazione. L'essere uniti in uno scopo porta servizio, e come abbiamo letto in Atti 2:42, essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Comunione. Io mi ero scritta cosa significava, ma non lo trovo. Porta comunione. Noi dobbiamo avere comunione l'uno con l'altro, e non, fratelli, solo con una cerchia di persone. Noi dobbiamo fare di tutto per avere comunione con tutti. Con tutti. Perché questo fa di noi una squadra vincente e indistruttibile. Poi tu puoi servire al meglio nella Chiesa avendo relazioni, legami nella Chiesa. E in Prima Pietro, al capitolo 5, ai versi 8 e 9, la Bibbia ci dice: siate sobri e vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Poi ci dice: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Oh! Le stesse sofferenze, fratelli e sorelle, noi partecipiamo delle stesse sofferenze. Io non posso parlare delle mie sofferenze da serva di Dio con le mie colleghe di lavoro. Mi direbbero: oh, c'hai problemi seri, fatti curare. Mi direbbero questo, ma se io arrivo qui e con un conservo dico: oh, sai, io sto attraversando questo momento, puoi pregare per me, mi puoi incoraggiare nella fede, lui mi capisce. Noi ci possiamo capire tra di noi, ed è una trappola di Satana che ti fa credere il contrario, è un inganno. Tu sei stato chiamato a servire Dio nella Chiesa con i fratelli. Nonostante le differenze e le diversità, noi siamo chiamati a stare insieme. E se voi leggete poi il contesto di Prima Pietro 5, si sta parlando di doveri, di chi cura e di chi serve. Quando si dice siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario va attorno, si sta parlando proprio a chi cura, a chi sta servendo nella chiesa. Quindi è un problema che ci può interessare. Interessa chi sta servendo nella chiesa, non chi è fuori da questo contesto, ma chi sta servendo nella chiesa. Amen. Sapete cos'è che ci rende differenti? Non è non avere problemi o discussioni con i fratelli. Non è questo che fa la differenza. Ma come ho detto prima, ciò che ci rende differenti è che possiamo ricominciare. Gesù ci ha dato la possibilità oggi di dire possiamo ricominciare. Possiamo dimenticare, il perdono è proprio questo, dimenticare e ricominciare. Ma cosa pensate, che quando noi commettiamo un peccato e chiediamo perdono a Dio, Lui ci perdona? E se noi lo dovessimo commettere ancora, noi andiamo a Lui, chiediamo di nuovo perdono e Lui ci dice perché di nuovo? Io non lo so se tu l'hai fatto prima, non me lo ricordo, perché Dio dimentica. Dio dimentica il nostro peccato e se noi siamo credenti e crediamo in Lui dobbiamo fare la stessa cosa. Oh, forse è difficile, sì lo so, dimenticare gli errori subiti, gli sbagli subiti è molto difficile. Ma fratelli e sorelle, abbiamo una vita, non ne abbiamo tante. Noi la dobbiamo vivere al meglio, noi dobbiamo dare più spazio a Dio nella nostra vita che al rancore, che al risentimento. Noi non siamo chiamati e non siamo nati per questo, noi siamo nati per la grandezza. Queste cose ci atterrano, queste cose ci rendono piccoli, queste cose ci fanno avere paura. Noi non dobbiamo vivere nella paura, noi dobbiamo vivere nella vittoria. Tu sei chiamato a vincere, tu sei chiamato a essere un vincente nella tua vita. E io dico sempre questo, ragazzi, voi siete chiamati a essere vincenti, non vi accontentate, non vi accontentate. Tu sei chiamato a vincere. E io voglio leggere con voi Ecclesiaste 4, dal verso 9 al verso 12. Oh, questi versi noi li leggiamo sempre nei matrimoni. Ecclesiaste 4, dal verso 9 al verso 12. Due valgono meglio di uno solo, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro, ma guai al solo, perché non ha nessuno che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si possono riscaldare, ma uno solo come farà a riscaldarsi? Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Oh, questi versi non riguardano solo marito e moglie. Nel contesto non si parla di matrimonio. Due valgono meglio di uno solo. Il mio Dio non è un Dio di solitudine. Dio non vuole che tu sia solo. Dio vuole che tu abbia amicizie. E se Satana ti ha ingannato fino ad oggi, e io lo so che ci sono persone ingannate che stanno vivendo in un periodo in cui non stanno avendo relazioni, a torto o a ragione, questo non mi interessa. Io ti voglio dire oggi, abbi il coraggio di rialzarti e di ricominciare da dove ti sei fermato. C'è una sola vita che abbiamo per viverla e la dobbiamo vivere bene, la dobbiamo vivere in pace, servendo il Signore. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro, ma guai a chi è solo. La Bibbia ci dice guai a chi è solo. Noi non siamo chiamati per la solitudine. Noi siamo chiamati per stare in un corpo e siamo membra di un unico corpo e dobbiamo lavorare affinché il corpo funzioni. Se due dormono assieme si possono riscaldare, voi mi potete dire: ma questo parla di marito e moglie. Fratelli, il dormire insieme ci parla di intimità. Ci parla di intimità. Tu non dormi con chiunque. Ma ti voglio dire stamattina, se noi siamo intimi e dimoriamo e dormiamo insieme, ci possiamo riscaldare. Io posso riscaldare te in un momento in cui tu sei tiepido e tu puoi riscaldare me quando lo sono io. Noi siamo chiamati per stare insieme. Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Oh, è una strategia questa. Due possono resistere. Uno solo può cadere, ma due possono resistere a chi vuole sopraffarci. Non facciamoci ingannare, non facciamoci intrappolare. Noi siamo chiamati a servire il Signore. Noi siamo famiglia. Compromettiti col regno e con la Chiesa. Compromettiti. E io so che questa settimana noi avremo tante richieste di persone che si vorranno inserire nei servizi, e chi già fa un servizio, io decreto che questa settimana sarà ancora più coinvolto, perché noi siamo la Chiesa, perché noi siamo la luce del mondo e le persone devono vedere, devono credere, perché siamo uno. Noi siamo uno. È questo il motivo per cui crederanno. Siamo chiamati al successo, siamo chiamati all'eccellenza, ma non siamo chiamati da soli. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Coinvolgiti, coinvolgiti. Dillo stamattina: Signore, manda me, Signore, mandami. Alza la tua mano stamattina e dillo: manda me. Chi andrà? Stamattina lo Spirito Santo ti dice: chi andrà? Chi andrà per me? Manda me. Manda me, e nonostante i miei impegni, nonostante i miei problemi, Signore, io ti voglio dire: manda me, perché il tuo regno è molto più importante di qualsiasi altra cosa io possa fare in questa terra, perché servire la tua Chiesa è la cosa più bella che ci possa essere. Alzati in piedi stamattina.